Siamo tornati, eccoci qua di nuovo con voi. Allora vi consiglio come sempre di scaricare l'app per poter star connessi con noi attraverso smartphone, PC, tablet, ma anche di scaricare la nostra applicazione nella Smart TV. La trovate nella sezione applicazione, trovate il nostro canale, ve lo scaricate e potete stare sempre con noi. E naturalmente vi ricordo anche tutti gli altri modi e approfitto per salutare coloro che sono con noi e ci seguono da un po' di tempo, come gli amici di NSL sul canale 74 del Digitale Terrestre nel Lazio, gli amici di BSO Channel 860 del Digitale Terrestre in Lombardia, Piemonte, parte del Veneto, dell'Emilia, insomma i tanti amici che sono connessi con noi che li salutiamo. Vado a salutare il nostro match analyst. È tornato.
Io saluto te e tutti gli ascoltatori. Ciao Marco, buon pomeriggio.
In grande
a tutti.
Condizione, dimagrito. Esatto. A dove sei andato?
Sono una piuma.
Allora, in grandissima condizione, ce l'ha fatta a tornare. Vado a salutare anche gli altri amici che saranno con noi. Comincio, non lo sento da un po', quindi comincio da lui. Non me ne vogliono gli altri. Dall'elegantissimo Enzo Bucchioni. Ciao Enzo, ben trovato, ben ritrovato.
Ciao a tutti, è un grande piacere, caro ciao Marco. Enzo. Ma secondo me, ciao a tutti, è stato da Chenot, secondo me.
Chi, lui?
Sì, secondo me è stato da... Te la ricordi la battuta di Chenot, no? Che te sei magnato.
Grande. Allora, insieme a te Enzo c'è anche Daniele Garbo. Ciao Daniele,
grande,
ben trovato.
Daniele.
Ciao Marco, ciao Enzo, ciao Andrea, bentrovati.
Ciao Daniele,
bentrovati. E poi il super esperto di calciomercato Niccolò Schira. Ciao Nick, bentrovato.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
Senti Nick, prima di iniziare ciao. Con i nostri giri, con le nostre domande, lanciamene subito una, così, d'apertura, buttala lì. Che hai in canna subito?
Siamo attenti al futuro di Paul Pogba, perché venerdì c'è stato un lungo incontro tra Enzo Raiola e Pavel Nedved. La Juve c'è sul colpo e per la prima volta ha dato segnali di apertura alla riduzione dello stipendio pur di tornare in Italia. C'è forte anche il Paris Saint-Germain, che ovviamente ha capacità economiche superiori, però a Parigi c'è comunque tanta confusione e quindi insomma non ci sono conferme sulle voci inglesi del Manchester City, mentre la strada sembra o Parigi, ma anche il ritorno nella Torino bianconera, un colpo a parametro zero, usufruendo del decreto crescita, con Pogba ovviamente che ha dato disponibilità a ridursi lo stipendio, perché ovviamente guadagnava una cifra decisamente superiore a Manchester, ma intrigato dalla possibilità di tornare laddove forse ha vissuto gli anni migliori della carriera. Dunque stiamo attenti anche a questo incastro qui, PSG favorito ma la Juve ci prova.
Ascolta un attimo, voglio sentire subito se sono d'accordo o meno i nostri amici, ma invece la voce Milinkovic cos'è? È soltanto così una...
No, Milinkovic piace, come piace tra l'altro al Paris Saint Germain, come piace allo United. Il problema vero è che tu sei, conosci meglio di me perché vivi la realtà capitolina H24, Lotito ha fatto un prezzo, sotto i 70 milioni non vuole scendere, non vuole contropartite, dunque è un'operazione in questo momento non semplicissima. Cioè la Juve dovrebbe fare come ha fatto magistralmente con Vlahovic, però non sempre riesce a fare un'operazione così onerosa, così sostanziosa. Non dimentichiamo che la Juve comunque ha finanziato Vlahovic anche dalle cessioni di Betancourt e Kulusevski. Bisogna vedere se riuscirà a vendere quei giocatori in esubero bene come li ha saputi vendere Betancourt e Kulusevski, che complessivamente porteranno nelle casse bianconere oltre 60 milioni.
Allora, Enzo, che ne pensi di questo scenario che ci ha subito illustrato Niccolò prima di andare alle questioni di campionato? Parto da te.
Scenario interessante, indubbiamente, perché se riesce a prendere un giocatore di questo livello a parametro zero sicuramente è un affare. Io potessi scegliere, andrei a prendere Milinkovic, non c'è dubbio, però lì devi pagare il cartellino, sono 70 di milioni, poi l'ingaggio più o meno credo che andrà a chiedere meno, però insomma, non è che si accontenterà di un ingaggio molto basso. Quindi se c'è la possibilità di prendere Pogba, a che condizione però? Come sta Pogba nel senso motivazionale? Vuole tornare veramente per dimostrare, ha dentro questo? Questo deve capire la Juventus, dovrà aver già guardato come si comporta questo ragazzo, quindi, cioè, perché se cavalli di ritorno torno a svernare, perché lì c'ho un nome forte, sono Pogba, ho fatto parzialmente la storia di questo club, e arrivi con motivazioni non sufficienti, allora no. Perché il Pogba degli ultimi tempi a volte ci piaceva, a volte un po' meno. La Juventus ha bisogno di giocatori determinati, oltre che forti, oltre che campioni, se vuol tirarsi fuori da questa situazione.
Assolutamente.
E quindi,
Quindi tu dici, però, tra i due sceglieresti più Milinkovic, mi sembra di capire.
Secondo me sì, perché contano tanto le motivazioni nel calcio di oggi, la voglia. Questo ragazzo sono anni che vuole venire via dalla Lazio, vuole dimostrare, vuole arrivare ad essere uno dei top d'Europa. E quindi arriva lì, cosa si porta dietro? Un carico da 90. È chiaro però che ti costa tutto questo.
Certo, certo. Daniele Garbo.
Io sono d'accordo con Enzo, anch'io sceglierei Milinkovic tutta la vita, perché è un giocatore secondo me fantastico, che ha tutto, che ha personalità, che ti assicura 8-10 gol a stagione, è un centrocampista moderno e sa fare qualunque cosa, quindi è più giovane poi rispetto a Pogba. Se la Juve riprende Pogba, io francamente non sono molto d'accordo con i cavalli di ritorno, ma diciamo che farebbe da un certo punto di vista anche un capolavoro, perché prenderebbe per la seconda volta a parametro zero un giocatore che ha venduto al Manchester United per 800 milioni di euro, se non ricordo male. Quindi dal punto di vista economico sarebbe un grande colpo. Bisogna vedere, come ha detto giustamente Enzo, quale Pogba arriva, però, nel senso che il Pogba che conosciamo noi, che è stato il miglior Pogba che si sia mai visto, giocava accanto a gente come Pirlo, come il miglior Vidal e così via. E quindi bisogna vedere in questa Juve chi li mettono accanto, insomma, se i giocatori sono questi e se lui è quello che abbiamo visto quest'anno, francamente qualche dubbio ce l'ho.
Pier Vincenzi? Sono
d'accordissimo con quello che ha detto Daniele, soprattutto quello che ha detto Enzo, perché Pogba ha già dato il massimo, probabilmente devi capire, annusare se ha le motivazioni giuste, c'è ancora fame, perché se prendi un giocatore che magari non ha quella voglia di allenarsi tutti i giorni con quell'intensità lì, che ha già dato, perché Pogba ha già vinto un campionato del mondo, ha già fatto tantissimo nella sua carriera, è un po' indolente in campo, non è un giocatore che sta lì con quella mentalità lì, è troppo bravo a volte, ecco, questo mi viene, mentre quell'altro non a caso è un giocatore dell'Est, è un giocatore che in questo momento, come ha detto Enzo, non vede l'ora di fare quello step là. Poi Daniele ha detto bene, 10 gol all'anno, assist, a struttura, puoi giocare anche con una palla sopra, che è una chiave.
Io l'ho visto fare.
Sai, Allegri non è che costruisce tantissimo, anzi, tutt'altro. Quindi avere quella soluzione lì, avere quella soluzione lì, quella palla scavata direttamente sul petto e cominciare a giocare a 60 metri dalla propria porta, per lui è un bel vantaggio.
Sarebbe lo schema dalla Milinkovic.
Sì, è vero.
Beh, darebbe una mano anche a Vlahovic. Allora, va bene. Quindi mi sembra che siate tutti un po' allineati. Nicolò, vuoi aggiungere qualcosa? Perché poi voglio tornare sulla giornata di campionato anche insieme a te, dai.
Ma allora, per quanto riguarda questo discorso sul fatto motivazionale, Pogba è molto motivato, nel senso che comunque a Manchester ha avuto dei problemi tattici con magari Solskjaer, perché comunque alla fine giocavano i due di metà campo e quindi giocava magari meno libero di andare a calciare in porta, inserirsi da mezzala, per intenderci, come invece lo farebbe giocare Allegri. Poi è chiaro che bisogna capire gli incastri economici e tutto. Per quanto riguarda altre situazioni, lo stiamo raccontando da un po', il Milan comunque vadano i discorsi societari, per i quali comunque i tempi sembrano un po' più lenti rispetto a quanto era stato preventivato nelle scorse settimane.
Ma l'altro fondo adesso è entrato dentro in maniera forte, com'è la situazione?
Sta convincendo di più a livello di proposta Redbird rispetto a Investcorp. Investcorp non è piaciuto molto quello che è filtrato da persone vicino a Iliot, l'aver sbandierato i 420, ricorderete anche il tweet dei rappresentanti di Investcorp che parlavano già da presidenti in pectore. Quindi questa fuga di notizie insieme poi a una proposta economica probabilmente meno convincente per come è strutturata ha portato a dei rallentamenti, però al di là di questo il Milan ha le idee chiare, cioè in questo momento Maldini e Massara, ed è questo secondo me la forza del Milan, stanno lavorando al di là di ogni discorso societario, nel senso che Botman, Renato Sanchez e Origi già preso a zero, sono operazioni che il Milan, nella peggiore delle ipotesi, Iliot non trova gli accordi, non vende, può sostenere ugualmente. Sono dei giocatori, secondo Maldini e Massara, che ne hanno sbagliate poche negli ultimi due anni, c'è da dirlo, importanti per fare un ulteriore salto di qualità. Quindi il Milan comunque sia, il suo progetto va avanti. Poi è chiaro che se dovesse avere maggiore disponibilità economica sul mercato, ti puoi regalare un grandissimo esterno offensivo e anche un grande erede di Zlatan Ibrahimovic.
Va bene, questo è un po' lo scenario, naturalmente stiamo in attesa e monitoriamo anche gli sviluppi di quello che riguarda il Milan a livello societario. Enzo, ripartiamo, facciamo il giro. Allora io vi chiedo subito così un vostro, pensando alla giornata praticamente appena trascorsa che si concluderà con Fiorentina-Roma, ricordiamo. Però ecco, la copertina di questa giornata a chi la dedicate? Enzo, parto da te.
Io la dedico alle lacrime che aveva negli occhi Paolo Maldini. Ieri sera, quando è stato inquadrato a fine della partita, veramente ti dà l'idea di che uomo di calcio è questo, di quello che ha costruito in questi due anni, una squadra pensata, una squadra costruita, andata, giocatori andati a prendere anche pagandoli giusto, con grande razionalità, e arrivi dopo 11 anni a rivincere uno scudetto, quantomeno ci metti il cappello sopra in questo momento, e credo che Maldini meriti tutto quello che sto dicendo, anche perché all'inizio c'era qualcuno scettico, sai, il nome non fa il dirigente, invece quando al nome unisci grande competenza, grande umiltà e grande voglia, ci metto insieme anche Massara a fianco, perché la coppia in questo momento era come con grandi coppie del calcio, mi vengono in mente Marotta e Paratici, il ciclo della Juve, ecco, ci sono sempre delle grandi coppie, e questa è già e diventerà a maggior ragione una grande coppia essendo tutti giovani.
Pier Vincenzi, vengo da te qui studio.
No, guarda, sono d'accordo con Enzo. Poi ieri il
tu
Milan...
chi sceglieresti? Come copertina vedere, di questa giornata,
vedere quello che ha fatto Leao per la diversità che porta in campo Leao. È eccezionale. La facilità, guarda, a volte penso se è troppo bravo lui o sono scarsi gli avversari, non si capisce bene, perché lui va via ogni volta ai terzini con una facilità, entra quasi dentro la rete piccola, e strapotere fisico anche tecnico, è cresciuto nel tempo, si prende la responsabilità, la squadra si affida a lui ormai, ormai Teo e lui in quella parte lì arano quella fascia, bene Pioli per le idee, bene Maldini, bene Massara, ha fatto un lavoro eccezionale.
Garbo.
Io lo dedico a Davide Nicola e a Walter Sabatini, che stanno compiendo un miracolo che non è ancora completato, per la verità, con la Salernitana, che tutti davamo già per retrocessa. Nicola ha fatto un miracolo qualche anno fa a Crotone e rischia di ripeterlo a Salerno. Walter Sabatini è, a mio avviso, il miglior direttore sportivo del calcio italiano, un uomo intelligente, un uomo piacevole, un uomo di grande cultura con quale è bello parlare di qualunque cosa. E Walter Sabatini secondo me è stato sottovalutato qui alla Roma, dove è stato spesso criticato, ma rimane un uomo, secondo me, uno dei migliori direttori, secondo me il miglior direttore sportivo del calcio italiano,
numero uno, numero uno,
un miracolo.
Numero uno, dice Bucchioni, vedi, quindi supporta la tua scelta. Schira.
Beh, è uno straordinario talent scout Sabatini, sono d'accordo con voi, infatti ha pescato degli ottimi giocatori, Ederson è destinato a diventare un nuovo mercato.
A chi piace? A chi piace?
Ma lo stanno seguendo varie squadre, c'erano osservatori di squadre inglesi ieri a Salerno, anche il Paris Saint Germain ha chiesto informazioni, Leonardo, insomma è un giocatore che può spiccare il volo. Ieri nella fattispecie c'erano scout di Newcastle, Brighton, insomma un giocatore che si sta mettendo in luce, ma non è l'unico, anche Boinen ha avuto un ottimo impatto, insomma Sabatini lo conosciamo, un grande talent scout. A proposito di grandi talent scout, la Serie A riaccoglie Braida e Corvino, che sono stati promossi in Serie A con Lecce Cremonese, dunque insomma alla fine la vecchia guardia dei direttori resta sempre in prima fila.
Abbiamo una sorpresa alle ore 16, state con noi, proprio su Lecce, quindi la dico adesso perché mi dà l'assist Niccolò Schira, quindi sorpresa alle 16 per voi con gli ascoltatori. Sì, daremo un ben tornato a Lecce in Serie A. Sentite invece così l'aspetto negativo di questa giornata, dove lo individuate? Riparto da Bucchioni, Enzo.
Qualche incertezza degli arbitri, anche in partite dove non c'era grande posta in palio, mi viene in mente Bologna, questa storia di andare al VAR, di confermare certe decisioni. Insomma, lì per il prossimo anno bisognerà che si mettano un po' d'accordo sul modus operandi, perché altrimenti le polemiche invece di diminuire aumenteranno.
Quindi tu l'aspetto arbitrale.
Ha ragione, quello che è successo a Venezia è una roba, ragazzi. Il rigore. Poi io l'ho rivisto bene 3-4 volte, tocca la palla a Medel. L'altro che inganna l'arbitro lì si è fatto ingannare, poi ha ingannato pure il VAR, doppio inganno, perché poi alla fine il VAR non ha avuto la meglio, si butta, quello è giallo per simulazione sempre, lui si butta un secondo e mezzo dopo, Marinelli di supponenza va lì e conferma la sua decisione, però i protagonisti sono sempre, dovrebbero essere i giocatori, invece gli arbitri fanno fatica a stare dietro le quinte. Cioè loro stanno sempre,
sì, soprattutto,
in prima linea.
soprattutto, scusate se ti interrompo, è questa mancanza di sintonia fra il varista e l'arbitro che si è vista in diverse situazioni, questa è clamorosa, ma anche durante la stagione, e queste robe qui non si possono più vedere. Fate sti varisti il più presto possibile che non siano in concorrenza con gli arbitri e parlino un linguaggio diverso. L'ho già detto un'altra volta proprio qui con voi.
È vero, è vero.
Come i giudici, la doppia carriera degli arbitri, perché altrimenti non ne usciamo, perché soprattutto quando sono arbitri giovani, le categorie, quello conta più di me, sono situazioni brutte a vedersi. Dai.
C'è anche un problema di assegnazione di punteggio a fine partita, ogni arbitro ha un punteggio,
certo.
Se tu vieni richiamato al VAR è una meno. Piccola penalità.
È così, ce lo spiegava Gavillucci tempo
quindi
fa.
Quindi poi è ovvio che se ti chiama Maggioni tiri fuori il petto, se ti chiama Orsato... che succede? Quella è la domanda.
La coda fra le gambe.
Annulli la tua decisione. No, non funziona proprio questo sistema. Mi dispiace perché Rocchi è onestissimo e trasparente, però non basta.
Non basta.
Devono migliorare proprio.
Si sta pensando a fare questa roba, deve accelerare.
Accelera Rocchi, accelera. Garbo, vai. Lei che cosa dice?
Ma anch'io sono molto perplesso sull'uso del VAR, ci sono stati troppi errori. Penso soltanto a uno su tutti, quello clamoroso della Spezia nella partita contro la Lazio, il gol in fuorigioco di Acerbi che può incidere in maniera pesante sulla lotta della salvezza. Immaginiamo se lo Spezia dovesse retrocedere per un punto, è una cosa pazzesca secondo me. Questo è inaccettabile, perché l'errore dell'arbitro ci può stare, l'errore del VAR secondo me no. Io faccio una proposta che non è mia in realtà, la faccio mia, è una proposta di Giuseppe Giannini,
sì,
che ha proposto di mettere al VAR degli ex calciatori, e secondo me potrebbe essere una buona idea.
Sì,
anche sì, ma chiamate chi volete.
Chi volete, basta. Fate il ruolo specializzato e via.
Fate un corso. Ma guarda, io vorrei che questo tipo di errore, scusa se mi intrometto, venisse definito errore tecnico nel futuro. Anche questo va messo nel regolamento. Questo è un errore tecnico. Questo del VAR, che della partita della Spezia. Ora non lo puoi fare perché nel regolamento non c'è, però in futuro prevediamo anche questo, perché può succedere. Può succedere che il varista prenda una
battuta. Già abbiamo un calendario intasato, tu fai pure ripetere le partite. Bravo Enzo, bravo.
No, ma da quel minuto lì.
La regolarità.
Scherzo,
da quel minuto lì,
un minuto di partita. È quella la cosa bella.
Bellissimo. Schira.
Io a quello che giustamente stavate sottolineando voi aggiungerei un altro fattore, se vogliamo, per mettere benzina sul fuoco. Attenzione alla prossima giornata, perché le gare per la lotta salvezza saranno tutte in orari sfalsati. Si parte sabato con Empoli Salernitana e poi Udinese Spezia. Secondo me, in base a quel risultato, poi le altre gare prenderanno una certa piega. Addirittura la Samp gioca il lunedì e potrebbe essere salva, e quindi giocare tranquillo o dover fare la gara della vita. Cioè, secondo me, tra il VAR ma anche il calendario eccetera, e invece di sistemare le cose creiamo solamente e alimentiamo solamente polemiche, sospetti, malcontenti, giustamente come dicevate voi.
Hai ragione.
C'è incongruenza spesso tra quello che succede dalle decisioni del direttore di gara e quello che viene fatto dai varisti. Non c'è una classe di varisti, quindi tecnicamente esperte in quel ruolo, e ne succedono a volte più di Bertoldo. Anche il rigore ieri del Venezia è un rigore che, guardando il replay, non si capisce come possa essere assegnato. Ci può stare l'errore a velocità normale del direttore di gara. Il VAR dovrebbe dirimere queste cose, togliere i sospetti. Invece, come diceva anche prima Daniele, Spezia Lazio è una partita che grida vendetta e fa discutere, ma ci sono tanti altri episodi. Quindi sicuramente questa cosa, congiunta secondo me a questo calendario, ci porterà una coda di veleni molto pesante per quel che riguarda la lotta salvezza.
Bah, staremo un po' a vedere. E sentite invece su in cima le percentuali, me le date voi adesso dopo questa giornata? L'Inter prima vince, poi dopo risponde il Milan. Pier Vincenzi, percentuali?
Secondo me al Milan basta un punto con l'Atalanta, perché il Sassuolo poi... ultima partita con questa differenza di motivazioni, il Milan vince il Sassuolo. Io direi 70-30 a favore del Milan.
70 Milan,
anche qualcosa in più.
Anche qualcosa in più. Garbo.
80-20, potrebbe 80-20. Anche essere deciso il campionato. Potrebbe essere deciso già domenica, perché se l'Inter non vince a Cagliari, il Milan può pure perdere con l'Atalanta, quindi.
80% dice Garbo, vittoria Milan. Bucchioni.
È come un'asta a salire, 85-15,
85-1, 85-2, 85-3, ha giudicato 85, a parte le battute, Enzo.
No, no, ecco, lo dico perché ho visto ieri sera un Milan straripante, la prima mezz'ora, i primi 20 minuti, un Milan che gioca bene, che
vuole ritrovato. Hai visto come corre?
Sì,
no,
appunto, stavo dicendo, ha ritrovato una condizione fisica che era stato un po' il problema, perché questa squadra cos'ha? Qual è la sua caratteristica? E deve giocare sempre, le pareti non le sa gestire. Ieri a un certo punto potevi gestirla, non lo sa fare. Hai visto, è tornato fuori il Verona, perché il Milan questa qualità qui non ce l'ha. Quindi deve sempre giocare al massimo. E a metà stagione, più o meno, quei mesi lì, aveva faticato un po', era stato quello il problema, l'intensità che mancava. Ora ha ritrovato un'intensità straordinaria, motivazioni, tutto, gioca bene. Abbiamo parlato di Leao, ma non solo Leao.
Devo dire, 85. Enzo, che trova una squadra all'Atalanta che ha briglia sciolta con l'obiettivo dell'Europa League è comunque pericoloso. Poi io sono convinto che al Milan basta un punto, cioè se al 70esimo stanno 1-1 il Milan non ha la necessità di andare a fare il 2-1, ecco. Ce l'ha più l'Atalanta.
Sì, un po' l'Atalanta si è ritrovata con lo Spezia, l'ho visto rispetto a 15 giorni fa, è un po' meglio, però insomma la fase difensiva è quella che è. Certo, all'Europa ci tengono anche loro, hai detto benissimo.
Garbo che dice?
Il Milan vince il campionato senza centravanti, perché Giroud ha segnato 9 gol. È vero che ha segnato molto importante quello del derby, perché in effetti è il gol che fa la differenza.
Ma è proprio perché è una squadra che non finisce mai, Daniele. Proprio stanno sempre.
Ieri sera Tonali segna 2 gol da centravanti.
Mamma mia, Tonali, ragazzi, che spettacolo!
Dove stava Giroud? Ecco, e questo è il miracolo del Milan, perché Ibrahimovic non si è mai visto, praticamente ha mai giocato. Giroud ha segnato 9 gol, ne ha segnati 10 Leao, insomma voglio dire, una squadra che vince lo scudetto con un solo giocatore in doppia cifra credo non si sia mai visto prima.
Schira.
Sì, però i gol si pesano anche, Giroud ha deciso le due partite più importanti della stagione, Inter-Milan 2-1 doppietta e Napoli-Milan 0-1, cioè sono quelle due vittorie lì che poi pesano tantissimo in chiave scudetto. Quindi è vero, anche perché a una certa età Giroud probabilmente arriverà massimo a 10, però ha fatto dei gol che poi pesano magari più dei 30 che fa tutti gli anni Immobile.
Mamma mia, intanto qui proprio te parea, è Immobile, tanto, ma sì, tiriamolo dentro Immobile, no?
Ora Immobile si rincava la bestia.
È un contenzioso,
io sono amico con Ciro, per me è un grandissimo attaccante, però voglio dire che gli attaccanti tante volte pesa il gol, hai capito? Cioè Giroud magari segna solo 10 gol, avete perfettamente ragione, però le due partite più importanti della stagione, i due scontri diretti, li ha fatti vincere lui. Alla fine sono 6 punti che probabilmente valgono un gran pezzo di scudetto. Anzi,
quelli che non si pesano più, Nicola, sono quelli di Vlahovic, non pesi più niente.
Eccolo pure lui, adesso ci arriviamo lì. E Bucchioni non vede l'ora. Pier Vincenzi
andrà a parlare di
Allora, eccolo un altro. Allora, sentite qui che ci scrivono. Dice Spezia ha usufruito di 3 punti contro il Milan, a dir poco illegittimi. Quindi se retrocede per un punto non cambia nulla. Fabrizio scrive.
Ha ragione,
però pure questo c'ha ragione,
sì,
perché pure lì non gli puoi di niente.
Allora diamole anche al Milan, l'aveva già vinto lo scudetto.
Ho capito, però pure lì ci fu un errore pure lì clamoroso, voglio dire, se parliamo di errori,
vero.
Pure quello è stato un errore pesantissimo.
Milan, Marco, è verissimo,
è verissimo. 1-1 Udogie
di mano, sì.
Ha avuto vari episodi in Milan favorevoli quest'anno.
È vero. Prego,
è tutto vero, però la situazione è diversa, cioè il gol che viene cancellato al Milan, che sarebbe stato regolare, e nasce da un errore dell'arbitro, ed è diverso. Il VAR che non vede il fuorigioco di Acerbi a Spezia, secondo me, è clamoroso.
Però poi mi hanno detto che è stato l'arbitro a dire no, ho visto io, andiamo, si gioca.
Ci hanno detto ok, tutto ok, ma non lo so, vabbè, comunque ormai quella che dobbiamo dire, dobbiamo prenderla così. Sentite, prima di salutare Schira, voglio chiedervi una cosa che stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori. Ieri grande prestazione di Tonali, adesso ne parliamo un attimo perché ci sono delle domande pure. In questo momento in Serie A, chi è il migliore centrocampista tra Tonali, Barella, Pellegrini e Locatelli? Chi comincia? Vado da Schira, così dopo lo liberiamo. Nick.
Per rendimento di quest'anno, per forza ti dico Sandro Tonali. Se guardiamo gli ultimi anni, quindi facciamo un ragionamento più ampio, ti dico Barella, anche perché Barella l'ha dimostrato anche all'Europeo, è stato uno dei trascinatori dell'Italia che ha vinto all'Europeo, quindi rispetto a Tonali ha una dimensione internazionale che Tonali sicuramente acquisirà a partire già dalla prossima stagione, però quest'anno sicuramente Tonali, anche perché non dimentichiamoci come parte la stagione di Tonali. Tonali a rischio riscatto, il Milan che tratta per due mesi per strappare un forte sconto e dimezzare il prezzo, il giocatore che si riduce lo stipendio pur di restare al Milan, c'era poca fiducia e l'anno scorso aveva deluso, invece quest'anno è stato tutt'altro giocatore, quest'anno è stato uno dei leader e dei trascinatori. E poi, come dicevamo prima, a proposito di gol pesanti, il gol decisivo con la Lazio a tempo scaduto e la doppietta di ieri a Verona sono gol che pesano tantissimo nella lotta a scudetto, quindi un Tonali anche goleador oltre che grande centrocampista.
Hai capito. Allora va bene, Niccolò, io ti saluto e ti ringrazio naturalmente per ulteriori aggiornamenti, siamo sempre a disposizione. Grazie per il momento e buon proseguimento.
Ciao Nick.
Grazie
ciao.
Ancora. Ciao. Facciamo una cosa, ci fermiamo un attimo. Enzo, ti fermi un attimo, poi ti puoi fermare. Sì. Ti fermo perché
certo,
dopo mi rispondete anche voi a questa cosa, perché arriva anche Alessio Tacchinardi, che insomma quel ruolo lui in mezzo al campo c'è stato, con caratteristiche diverse, però voglio sentire anche un po' il suo pensiero. Quindi ripartiamo da questo super Tonali, hai capito? Tonali, vai.